stiamo imparando a risolvere i sistemi lineari. Dunque, eravamo arrivati a una situazione di questo tipo. Partiamo da un sistema lineare,
abbiamo definito l'altra volta che cos'è
in seguito, siamo arrivati, mi sembra, a scrivere un sistema lineare nella forma A per U uguale a B. Siamo arrivati qui. Quindi se io parto da un sistema dato in questa maniera, posso sempre però poi ricondurmi alla forma che si dice matriciale, cioè c'è una matrice che è fatta con i coefficienti delle incognite, per righe per colonne un elemento di Rn fatto dalle incognite, se le incognite sono 3 sarà un elemento di R3, uguale alla colonna dei termini noti. Quindi il sistema possiamo pensare che sia una cosa fatta con matrice per un U delle incognite, righe per colonne, uguale a B, colonna dei termini noti. Allora, quando io ho un sistema, conosco la matrice, perché ci sono i coefficienti delle incognite, conosco il B, che sono i termini noti, risolvere il sistema vuol dire determinare U in modo che valga questa uguaglianza. Eravamo arrivati a questo punto, no? Quindi, allora, il sistema è una cosa fatta così. Allora, adesso usiamo quello che abbiamo imparato degli omomorfismi di spazi vettoriali, sugli omomorfismi di spazi vettoriali. E abbiamo imparato che tutti e solo gli omomorfismi di spazi vettoriali, RL e RL, sono fatti nella maniera che la chiamiamo adesso, cioè sarà un elemento UDRN che va a venire in A per U, che diventa questo qui un elemento di RN, prodotto righe per colonne. Era quella la funzione, l'abbiamo indicata chi A per dire costruita tramite la matrice A. Questi sono tutti e soli gli omomorfismi di spazi vettoriali possibili, cioè RN e RN. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo omomorfismo è tale che se io faccio il corrispondente dell'elemento U, devo ottenere A per U. Scritta così, funzione, qui c'è scritto che l'elemento U è associato all'elemento A per U, qui c'è scritto il corrispondente di U è A per U, la stessa cosa, la cosa scrivo A per c'è una volta scritta. Per adesso qualche chiara. Allora, l'omomorfismo FIA è una cosa che fa così. Allora, quando io ho il sistema, vedete che mi compare ancora l'A per U. Il sistema è scritto una matrice per U. Allora, quell'A per U lo possiamo pensare come FIA per U. Cioè, il FIA è dare che FIA di U uguale ad A per U. Quindi invece di scrivere A per U scrivo phi A di U. Allora la scrittura matriciale del sistema può essere vista come phi A di U uguale a B. Adesso come la vengo allora? Allora, pensando al sistema voleva dire trovare un modo che valga per uguagliare. Allora, interpretando quella U come l'immagine di U, vuol dire che io devo cercare gli elementi di Rn che nell'automorfismo FIA vanno a finire nell'elemento più dato. Quando io ho un sistema, il B è dato, la matrice A è data, quindi è dato l'automorfismo FIA, interpreto il sistema come cerco gli elementi U di Rn che hanno come corrispondente il B nell'omomorfismo FIA. Allora, risolvere il sistema vorrà dire trovare gli elementi U che hanno il B come corrispondente. Allora, ci saranno sempre degli elementi U che hanno il B come corrispondente? No, perché se io ho, allora, questo è un omofismo, supponiamo che non sia suo obiettivo, l'immagine è il vecchio di RM. Se io prendo il B fuori dall'immagine, non trovo nessun elemento U che va lì. Troverò invece degli elementi U che vanno in B quando il B è preso nell'immagine. E quindi io potrò decidere se il sistema ha soluzioni o no, guardando se il B, che è la parola del termine, è o no un elemento del CA di RN. Ma chi è il CA di RN? Il CA di RN è l'automorfismo CA del teorema 1, è lo spazio generato dalle colonne di A. Quindi se il B appartiene allo spazio generato dalle colonne di A, io avrò soluzioni. Se il B non appartiene allo spazio generato dalle colonne di A, non avrò soluzioni. Come faccio a decidere se un B sta nello spazio generato dalle colonne di A o no? Faccio la matrice delle colonne di A e di B e vedo se il rango com'è uguale, perché per essere il B, diciamo, combinazione ideale delle prime delle colonne di A, il rango lo deve aumentare, perché se il rango aumenta, scusa che ho già fatto, vuol dire che il B è fuori dallo spazio generato dalle colonne. E questo è il famoso teorema firmato di Roucher Capelli. Il sistema ha soluzioni se e solo se, dal punto di vista pratico, il rango della matrice A è uguale al rango della matrice, si dice completa, cioè quella che è fatta dalle colonne di A e anche da B. No, avete colto? Ha capito? Non mi ha ascoltato. Allora, questo disegno l'ha capito. Cioè, che sistema si scrive così? Ci siamo. Che invece di scrivere così posso scrivere così? Ci siamo pure. Allora, questa scrittura, se l'U non lo conosco, che cosa vuol dire? Cerco gli elementi U che hanno come corrispondente il B, cioè l'immagine di U deve essere B. Quindi risolvere il sistema vuol dire cercare gli elementi U che hanno il B come corrispondente. Sempre io troverò degli U che hanno il B come corrispondente? No, perché se il B lo metto qui, che è fuori dall'insieme, perché l'RN avrà un'immagine, che è questo pezzo, se il B lo metto qui non trovo nessun elemento che va a finire in B. Quindi, secondo dove è messo il B, ci potranno essere delle soluzioni o non ci saranno. Come faccio a decidere se il B sta qui o sta qui? Questo è lo spazio FIA di RN, che se andate a vedere il teorema 1, c'è scritto che è lo spazio generato dalle colonne della matrice. Allora, per essere il B dentro qua, deve essere combinazione lineare delle colonne della matrice. Quindi, quando fate il rango della matrice A e della matrice con attaccato il B, il rango deve aumentare per essere fuori. Per essere dentro il rango deve rimanere uguale. Allora, la conclusione è che io decido subito se un sistema ha soluzioni o no, guardando il rango della matrice A e il rango della matrice che ho detto che si chiama completa, cioè la matrice che si ottiene aggiungendo alla colonna, alle colonne della A anche la colonna del termine ottimo. Allora, una volta deciso che il sistema ha soluzioni, se il sistema non ha soluzioni, perché è finito, il sistema non ha soluzioni. Se il sistema ha soluzioni, vorrei capire quante ce ne sono e come sono fatte. Allora, prendiamo sempre il disegno degli omomorfismi. Allora, chi sono gli elementi che vanno a finire in un cerchio B? Ammesso che ci siano le soluzioni, quindi il B è dentro nell'immagine. E sono una classe della relazione nucleare. La relazione nucleare è quella che mette insieme gli elementi che hanno la stessa immagine e quindi gli elementi che hanno come immagine B sono una classe della relazione nucleare. Quindi, se la relazione nucleare, che è sempre, sapete, una partizione laterale del nucleo, allora, se il nucleo è fatto solo da zero, queste classi della relazione nucleare da quanti elementi sarà fatto? Da un solo elemento. Quindi il sistema avrà una sola soluzione. Se il nucleo, ricordate che il nucleo è sempre un sottospazio, quindi per esempio, non so, di R3 potrebbe essere una retta, potrebbe essere un piano, potrebbe essere R3. Se il nucleo è una retta, allora, o il nucleo è un elemento solo, quindi è lo zero, e quindi allora anche questa classe è fatta da un elemento solo, quindi c'è una sola soluzione. Se il nucleo invece è un sottospazio di dimensione 1, per esempio, è una retta, allora questa classe è anche lei una retta parallela. Quindi le soluzioni sono infinite, perché sono tutti punti di una retta. Se il nucleo è di dimensione 1, i suoi elementi come si scrivono? Si scrivono con un alfa per un elemento. Quindi da quanti parametri, diciamo, dipendono? Da un solo parametro, se di dimensione 1 c'è un solo parametro che individua gli elementi. E quindi le mie soluzioni, se devono essere su una retta parallela, dipenderanno da un parametro, quello che mi serve a determinare il nucleo. Quindi saranno infinite, ma dipenderanno da un parametro soltanto. Se il nucleo fosse di dimensione 2, sarebbe un piano. Dipende, i suoi punti da quanti parametri dipendono? Da 2, perché sono combinazioni lineari di due elementi. Questa classe del nucleo, della relazione nucleare, se il nucleo è un piano, è anche lei un piano parallelo. E quindi ancora le soluzioni dipenderebbero in questo caso da due parametri. Quindi, quando voi sapete la dimensione del nucleo, sapete le soluzioni da quanti parametri dipendono. Quindi, allora, i casi saranno o c'è una sola soluzione, o ce ne sono infinite, non è possibile avere 5 soluzioni, perché il nucleo non può essere fatto da 5 elementi, è un sottospazio. Quindi o è fatto da un solo elemento, quindi la soluzione è unica. Oppure il nucleo è dimensione 1, quindi dipende da un parametro e quindi le mie soluzioni sono infinite e dipendono da un parametro. Il mio nucleo è di dimensione 2, vuol dire che il nucleo è fatto da elementi che dipendono da due parametri, quindi io avrò sempre infinite soluzioni ma dipendenti da due parametri, e via di seguito. Quindi la dimensione del nucleo vi dice quanti parametri interverranno nelle soluzioni. Questa è tutta la teoria. Adesso vediamo la pratica. No, prima di arrivare alla pratica vediamo un caso particolare di sistema, perché con la pratica poi, diciamo, questa roba qui viene applicata e si riduce a una situazione particolare, cioè ci si ridurrà poi a una situazione in cui noi avremo una matrice quadrata. Il sistema in generale non ha una matrice quadrata, perché il numero di equazioni e il numero di incognite sono diversi, quindi la matrice non è quadrata. Invece adesso vediamo un caso particolare di sistema, la matrice è quadrata e la matrice ha determinante diverso da zero. Si dice che è un sistema di Cramer. Allora, sospensione. Quando io ho una matrice quadrata di ordine n e prendo una colonna fatta da n elementi, indico col simbolo AKB, K in basso, B in alto, una matrice che ottengo dalla matrice A sostituendo la colonna kappesima con il B. Quindi io ho una matrice 3x3 per dire, prendo la colonna, allora cioè dice dell'esempio, prendo la matrice A 3x3, quadrata deve essere la matrice, prendo un B che è ancora un elemento di R 3 in questo caso, quindi C2B. Che cos'è? Cosa indico col simbolo A2B? Prendo la matrice A, al posto della seconda colonna ci metto la colonna B. Se volessi fare la 3B, ditemi che matrice ottengo. La 3B è la matrice che sarà. Allora, 1, 0, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 0. La 4B c'è. Allora, questo è il simbolo per quella roba lì. Allora, il teorema di Cramer riguarda, ho detto, sistemi che hanno della forma A, U uguale a B, in cui l'A è una matrice quadrata, non singolare, cioè con determinante diverso da zero. Allora, il teorema di Cramer ci dice che in questa situazione io trovo la soluzione del sistema, che è unica, poi mi direte perché, fatta in questa maniera. Allora, la soluzione sarà un elemento di Rn, perché se la matrice è di ordine n, la soluzione è una n-upla. Allora, questa n-upla è fatta da un certo 1, 2, 3 o n, che si ottengono in questa maniera. Si fa un quoziente di numeri reali, che sono sotto il determinante della matrice, che è diverso da 0, perché ho detto che la matrice non è singolare, e sopra il determinante della matrice che ottengo sostituendo alla colonna kappesima la colonna B. Quindi l'1 sarà fatto il determinante di A1B, l'U2 sarà determinante di A2B, fratto determinante di A sempre, l'U3 determinante di A3B, e via di seguito. Allora, perché la soluzione è unica in una situazione del genere? Allora, ricordiamoci come sono fatte le soluzioni. Se la matrice A è quadrata di ordine n, il rango di A che cos'è? Allora, se la matrice è quadrata, quindi il rango della matrice A è uguale a 3 in questo caso. Quando ci aggiungo la colonna dei termini noti, il rango è sempre 3, non può aumentare perché è al massimo possibile, non ho niente in più. Quindi sicuramente la condizione dell'usce capelli è soddisfatta. Quindi il sistema ha soluzioni. Siamo. Quindi ha per forza soluzioni. Quante ne ha? Dipende dalla dimensione del nucleo, abbiamo detto.
3 meno 3.
3 meno 3 fa 0.
Quindi 1.
E quindi un'unica soluzione. Quindi i sistemi di Cramer hanno sempre un'unica soluzione. Il perché è questo che vi avete detto. E Cramer ci dice anche come è fatta questa soluzione. Ripeto, riguarda la situazione molto particolare. Numero di incognito uguale a numero di equazioni, determinante della matrice diverso da zero. Esiste, l'abbiamo visto, la soluzione, si può guardare i conti per vedere che è fatta così, ti guardi ma non sto a farli. Allora, per esempio, prendiamo questo sistema. Allora, questo è il Cramer perché ha tre incognite. Tre operazioni, il determinante di A vale 2 e quindi è diverso da 0. Allora, è un sistema di Cramer. La soluzione come la trovo? Allora, sarà un U che questa volta sarà un X tra Y e Z, che U è fatto dalle varie variabili. Allora, la X come la trovo? Al denominatore ci devo mettere il determinante di A, quindi ci ho messo il 2. Sopra cosa devo fare? Il determinante della matrice che ottengo, sostituendo la prima colonna della matrice con la colonna dei B. E quindi ho messo 1, 0, 0, queste le ho ricopiate e queste le ho ricopiate. E questo mi dà la X, cioè l'1 sarebbe. L'U2, che sarebbe la Y, è sotto sempre il determinante di A, sopra il determinante della matrice che ottengo, sostituendo la seconda colonna con la colonna dei termini noti. Quindi la prima l'ho ricopiata, la seconda l'ho sostituita e la terza l'ho ricopiata. La Z, che sarebbe l'U3, è sempre denominatore, determinante della matrice che è 2, sopra il determinante della matrice che ottengo, ricopiando le prime due colonne della matrice e sostituendo la terza con la colonna dei B. Faccio i conti e trovo la soluzione. Allora, per sistemi di Cramer mi sembra che non ci sia nessuna difficoltà a trovare soluzioni, cioè ci sono un po' di fastidi nel calcolare i determinanti di queste matrici. Però ricordiamoci che questa roba qui funziona solo per i sistemi in particolare, numero di equazioni uguale, numero di incognite, determinante della matrice diverso da zero. Il teorema di Cramer riguarda solo questa situazione molto particolare. È molto particolare, ma vedremo che ci ridurremo sempre a una situazione così. Allora, adesso facciamo un po' di esercizio. Quindi, tutta la teoria dei sistemi è fatta, adesso mettiamo in pratica. Allora, prendiamo il primo originario, questo. Allora, lo cominciamo a scrivere nella forma materiale. Quindi, matrice vado con i coefficienti per x0z uguale a 1, 2. Siamo. Allora, prima cosa da vedere è se il raggio della matrice data e il raggio della matrice completa sono uguali. Perché se non sono uguali, ovvero che finito, il sistema non ha soluzione. Allora, matrice A, e di solito si fa così, si mette la matrice A, una riga, e poi si attacca la colonna e si prende la matrice. È ovvio che la matrice A con l'aggiunto B è più grossa, cioè ha una colonna in più. E quindi il rango in teoria può aumentare, perché ho a disposizione una colonna in più. Ovviamente non può diminuire, no? È il teorema di Cramer poi. No, questo adesso è la situazione generale di Mancini. Cioè, quelli erano sistemi molto particolari in cui Cramer ci dice la soluzione è fatta così. In generale noi invece avremo sistemi con numero di equazioni e numero di incognite diverse, o anche se fossero uguali, magari il determinante della matrice è uguale a zero. Cioè, non siamo in quella situazione molto particolare. Allora, ho fatto le due matrici, guardiamo il rango della matrice A. Io ho visto che è 2 perché è quel pezzo lì incontrato. Ovviamente è 2, non può aumentare in questo caso, perché le righe sono solo 2 e quindi anche il rango che ha con attaccato B sarà 2. Allora i due raggi sono uguali e quindi il sistema ha soluzioni. Vediamo se qualcuno mi dice dal punto di vista dell'omomorfismo. Perché in questo caso sicuramente il rango non poteva aumentare? Allora, dunque, questo qui rappresenta un omomorfismo da chi a chi, un sistema di questi poli. Numero 2 o è R2? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che la funzione è suggettiva. Se è suggettiva il B sta per forza dentro l'immagine, quindi non può avere un angolo diverso, cioè B non può far fuori dall'immagine, quindi quando la funzione è suggettiva per forza ci sono soluzioni, perché ogni B che prendiamo che sarà immagine di qualcosa.
Perché prendiamo tutto, perché lo prendiamo tutto, quindi B per forza deve stare dentro l'immagine. Cioè quando la funzione è suggettiva, la funzione phi A è suggettiva, per forza il sistema ha soluzione.
Forse il contrario, no?
Potrebbe? Perché phi A è da R3 ad R2? Sì. Allora, poi perché l'immagine è tutto R2? Che cos'è l'immagine? Era un omorfismo phi A, lo spazio generato dalle colonne di A. Le colonne di A sono tre, di cui due indipendenti, in questo caso perché il rango è 2, e quindi vuol dire che è tutto R2. Vabbè, diciamo però poi dal punto di vista dei conti voi controllate i due ranghi. Allora, il sistema ha soluzioni. Il sistema ha soluzioni, adesso devo capire quante soluzioni ha. Se ne ha una, se costituiscono una retta, se costituiscono un piano, che tipo di soluzioni ci vengono? Cioè come è fatta la classe della relazione nucleare che è formata dagli elementi che vanno a finire in B. Allora ricordate che si guarda il nucleo. Allora, come faccio a sapere il nucleo che dimensione ha? E faccio il teorema della nullità curante, dimensione del nucleo, in questo caso è 3, che è poi il numero delle incognite, meno il rango della matrice, che nel nostro caso è 2. Quindi è incognite meno rango. Il numero delle equazioni non vi interessa. Vi interessa il numero delle incognite meno il rango. E in questo caso viene 1. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il nucleo è una retta. E quindi le soluzioni saranno... infinito alla 1 si usa a dire, perché costituiscono una retta parallela al nucleo. Una retta è individuata da un parametro, perché per fare una retta io devo prendere un punto e moltiplicare per un numero reale, quindi le soluzioni, scritto, sono un laterale di un sottospazio di dimensione 1, quindi una retta si usa a dire, in modo di parlare, infinito alla 1 soluzioni, cioè c'è un parametro. Allora, come facciamo a individuare queste soluzioni? Facciamo il primo metodo, sì. Allora, una incognita la mettete uguale ad un alfa a piacere, cioè dovete lasciare alfa, non mettete 2 o 3, perché se no trovate una soluzione particolare, non dovete scriverne tutto. Quindi, una delle incognite la mettete uguale ad alfa. Allora, quale delle incognite scegliete per metterla uguale ad alfa? Quasi a piacere. Quasi a piacere, nel senso che quando voi poi mettete al posto di x, qui ho messo al posto di x alfa, questa qui non la trattate più come incognita, ma la trattate come un termine noto e quindi lo portate a destra dell'uguale. Quello che vi deve rimanere, e questa è una cosa importante, deve avere il rango uguale al rango del sistema iniziale. Cioè non potete mettere x uguale ad alfa se poi qui dentro vi rimane un rango più piccolo. Quindi l'importante è che voi scegliete a caso una delle incognite e mettete uguale ad alfa, purché il pezzo che vi rimane con le incognite sia col rango del sistema. Sì, perché quando uno determina il rango individua un... adesso poi io non so se poi l'ho preso lo stesso, sì, l'ho preso lo stesso. Cioè quando voi trovate il rango individuate il minore diverso da zero, quindi diciamo mettete uguale ad alfa quella che non avete usato per fare quello. E in generale è abbastanza a piacere. Qui per esempio andava bene anche mettere z uguale ad alfa, perché qui vi rimaneva ancora rango 2. Potevate anche mettere y uguale ad alfa, in questo caso era proprio a piacere. Non sempre è a piacere, perché certe volte magari
lasciando via un pezzo, perché rimane il rango più piccolo. Allora, adesso vi riducete a sempre a questa situazione. Numero di equazioni tante quante il rango. Quindi, in questo caso era 2, purtroppo le ho dovute tenere tutte e due. Numero di variabili tante quante il rango. Quindi, se ci fosse, dopo vediamo il caso dopo, allora, la situazione finale deve essere un sistema in cui avete un numero di equazioni uguale al rango, un numero di variabili, dopo aver messo i parametri, calcolati con la dimensione del nucleo, uguale al rango. Quindi vi riducete a un sistema di Cramer, perché adesso questo qui è a 2 equazioni, 2 incognite con determinante diverso da 0. Diventa un sistema di Cramer, in cui la colonna è fatta con dentro i parametri in generale. E quindi adesso potete applicare la regola di Cramer. Ecco, allora, non è obbligatorio applicare la regola di Cramer, in questo caso, per esempio, uno fa più in fretta a dire sommo termine a termine, trovo subito la z, perché se sommo mi va via la y, trovo subito la z. Poi trovata la z, sostituisco e trovo la y. Quindi, diciamo, la teoria mi dice che io sicuramente arrivo a un sistema di Cramer, quindi con la regola di Cramer io risolvo. Se mi è più comodo fare qualche altro conto, lo faccio, non sono obbligato a fare Cramer. Allora, ho fatto i due conti che vengono fuori e ora nella fine io sono arrivata a questa scrittura. L'x era uguale ad alfa, l'y era venuto fuori meno 5 più 3 alfa, z uguale meno 3 o 3. Sì, meno 3 più 2 alfa, perché questo era meno 7. Ah. Ecco, in questo caso le soluzioni cosa devono essere? Abbiamo detto che il nucleo era una retta, quindi le soluzioni devono formare una retta parallela. Allora, come la vediamo questa retta? Guardate che questo è anche un modo di vedere le rette in R3. Allora, se questa cosa qui, faccio un passo intermedio che non è indicato, allora, quella scrittura alfa meno 5 più 3 alfa meno 3 più 2 alfa si può anche vedere allora alfa meno 5 più 3 alfa meno 3 più 2 alfa, lo potete vedere come 0 meno 5 meno 3 più alfa che moltiplica 1 3 2 è la stessa cosa, no? E allora poi la vedete come scritto lì, cioè un elemento più questo è lo spazio generato da questo, cioè la retta passata per l'origine, diciamo retta così, vedete proprio la soluzione come un laterale più un punto, punto P più la retta, quindi è in R3 la retta per l'origine è il nucleo e qui c'è il punto più la retta, quindi la retta parallela. Omogeneo associato a quello dato, vedere un po' se è arrivato. Il sistema omogeneo associato a quello dato, allora io ero partito dal sistema fatto era questo, ecco, il sistema omogeneo associato è quello che qui ha lo zero. Che soluzioni avrà questo sistema? Quando io ho trovato queste, le vedete da questa scrittura? Che è scritto. E questo pezzo, perché è il nucleo. Quando voi qui ci mettete 0,
voi andate a cercare chi sono gli elementi che hanno come corrispondente 0, quindi è esattamente il nucleo. Cioè, non ci sei, quando avete un sistema omogeneo, chi sono le soluzioni del sistema omogeneo? Sono gli elementi che hanno come corrispondente lo 0, che quindi è il nucleo. Quindi quando voi poi avete le soluzioni del sistema, queste vi sono sempre date dalla formula elemento più nucleo. Questo è l'elemento e questo è il nucleo. Quindi queste sono le soluzioni del sistema omogeneo associato. E questo è un particolare elemento che ha come corrispondente 1, 2. Allora capite anche che le soluzioni di un sistema non hanno una scrittura unica. Perché? Perché invece di prendere questa soluzione uno ne potrebbe prendere un'altra e quindi modificare la scrittura. Questo per dirvi che se uno magari trova le soluzioni in una forma e il suo vicino le ha trovate in un'altra forma, non vuol dire che sono sbagliate, possono essere due forme diverse che danno la stessa roba. Questa è quella che si chiama equazione parametrica della retta, che ha il difetto di non avere una rappresentazione unica, cioè questa è una retta nello spazio, questa è l'equazione di una retta nello spazio, scritta così o scritta così, e non ha rappresentazione unica, perché io posso modificare questo punto e posso anche modificare questo, perché lo spazio generato da 1, 3, 2 è anche lo spazio generato da 2, 6, 4 per dire, e quindi ho scritture diverse lì. Questo metodo che ho fatto questo, a poi. Secondo esercizio. Prendiamo il tuo sistema. Allora, primo lavoro, scrivere le matrici. Matrice A e matrice completa con la riga B. Siamo. Allora, prima cosa da decidere è se il sistema ha soluzioni o no. Quindi il rango della matrice A e il rango della matrice completa. Allora, la matrice A che rango ha? Comincio siccome è una classe a 3, vado a vedere il determinante. Il determinante è uguale a 0 e quindi il rango non è 3. È 2 però perché ho individuato per esempio quel pezzo lì. Adesso il rango della matrice completa sarà per forza 2 o potrà anche diventare 3? Potrà anche diventare 3 perché io quando faccio l'orlata, prendendo la matrice intera 3 per 4, quando faccio l'orlata di quella di cerchiata la posso anche fare con 1, 0, 2 e può darsi che divenga un determinante diverso da 0 come infatti viene. Quindi il rango della matrice grossa è più grosso del rango della matrice A e quindi il sistema non ha soluzione. Quindi vuol dire che in questo caso era una situazione di questo tipo. Aveva un omomorfismo da R3 ad R3, ma siccome il rango di A era 2 vuol dire che l'immagine era un piano e il B l'ho preso fuori perché il rango, fatto utilizzando il B, è diventato più grosso. Quindi ho preso l'omomorfismo non era sul direttivo e il B l'ho preso fuori dal piano delle immagini e quindi non ho soluzione. Prendiamo questo. Allora, sempre primo lavoro scrive le due matrici. Matrice A, le forze sono due, quindi è fatto così. Mi accorgo che la colonna dei termini noti è uguale alla prima colonna e quindi capisco subito che il rango non aumenterà. E quindi il sistema ha soluzioni. Allora, adesso voglio sapere quante ne ho di soluzioni. Allora, dimensione del nucleo è numero delle incognite che sono 2, meno il rango della matrice che è 2, quindi dimensione del nucleo è 0, vuol dire che il nucleo è fatto da un solo elemento, quindi le soluzioni saranno una sola. Allora, individuato il radico e quante soluzioni ci sono, si riduce il sistema a un sistema di Cramer che ha numero di equazioni uguale al rango e numero di incognite uguale al rango. Quindi in questo caso ho potuto sbattere via una equazione. Le equazioni che poi utilizzate sono solo quelle del rango. Cioè se il rango è 2, anche se io gli ho dato 50 equazioni, vuol dire che il sistema lo riduce a 2 equazioni. Due. Perché i parametri non ne avevo e quindi rimangono tutte e due. Ecco, quindi l'importante è che dovete imparare che dovete poi ridurre il sistema a una situazione in cui il numero delle equazioni che usate è uguale al rango, il numero delle incognite è uguale al rango. Quindi, se ci sono più equazioni, ne sbattete via alcune. Se ci sono più incognite, vuol dire che ad alcune incognite dovete dare valori arbitrari e fate diventare termini noti, come abbiamo fatto prima. Le equazioni si tolgono a caso, quasi, sempre col solito criterio. Quello che fate deve essere un sistema che è rango quadro. Cioè, non possono avere via una che con il solito criterio e non ha il rango uguale. Questo è di Cramer e quindi o fate la sostituzione, le somme, ok, o utilizzate proprio la formula di Cramer. Io qui l'ho fatto con la formula di Cramer. Quindi sotto c'è il determinante della matrice e sopra il determinante di quelle ottenute sostituendo la colonna, e vabbè, sono due conti da fare. Vediamo questo. Quattro incognite, tre equazioni. Allora, cominciamo a scrivere due matrici. Cioè, uno scrive una sola, e uno scrive la colonna, è inutile scrivere le due. Uno può anche scrivere le due, se mi piace, ma... Allora, lì cosa ho visto? 1, 1, 1 l'ho sbattuta via, vabbè, perché c'è 1, 1 uguale. Il rango di A allora potrà essere al massimo 3. E faccio il determinante e mi viene 0, e allora il rango non è 3, quello di A. C'è quel pezzo incorniciato però che ha determinante diverso da 0, quindi il rango è 2. La completa potrebbe ancora avere il rango più grosso, perché posso anche aggiungere la colonna nuova. L'ho eliminata perché è uguale. E allora viene ancora 0 quello lì. E quindi anche il rango della matrice intera è 2. Allora i due raggi sono uguali e quindi il sistema ha soluzioni. Quindi l'immagine è un piano di R3. La dimensione del nucleo sarà 4 meno 2. E quindi 2. Quindi ci sarà infinito alla 2 soluzioni, cioè il nucleo sarà un piano di dimensione 2, cioè un piano di R4, insomma, una cosa che non si vede mai. Insomma, sarà uno spazio di dimensione 2. Quindi il nucleo sarà individuato da 2 parametri, perché se è di dimensione 2 sarà alfa per un elemento più beta per un elemento. Allora, noi avremo due incognite a cui daremo valori arbitrari, una alfa e una beta,
Allora, comincio, ho fatto i passaggi uno alla volta. Prima ho cominciato a sbattere dietro, come il rango è 2, mi bastano 2 equazioni. Quindi ho sbattuto via la terza. L'importante è che mi rimanga il rango 2. Poi mettete a delle incognite, 2 incognite stavolta, alfa e beta, pura piacere, purché quello che vi rimane sia rango 2. Io ho messo il t uguale ad alfa e z uguale a beta. Perché ho preso quello lì. Cioè la scelta, bisogna fare in modo che quella parte con le incognite rimanga di rango 2. È quasi a piacere. Sì. Eh sì, perché quella che chiama t uguale ad alfa, z uguale a beta diventano termini noti, passano a destra poi queste. Cioè? No, dopo non ci siamo ancora arrivati lì. Cioè, adesso stiamo capendo che, allora, siccome il rango è 2, mi bastano 2 equazioni. Siccome le soluzioni sono infinite alla 2, io ho 2 incognite a cui do valori arbitrari. Li scelgo a caso, purché la parte che mi rimane effettivamente con l'incognita rimane di rango 2. Io ho scelto t uguale ad alfa, z uguale a beta. Naturalmente uno poteva fare in tanti altri modi. Sì, però diciamo, allora uno qui cose a rango uguale a 2 ne aveva visto, uccide quello, succede quello. Ma magari uno ha deciso uno, poi si accorge che è più comodo considerarne un altro e padronissimo di farlo, non è che. Allora ci si riduce così. Quindi ci si riduce a un sistema di Cramer. Dopodiché, invece di usare la formula di Cramer, se uno preferisce, come qui, fare la prima meno la seconda, perché qui preferisco fare la prima meno la seconda? Perché se faccio la prima meno la seconda mi va via l'y e trovo subito la x. Però se non vi piace. La prima meno la seconda, 2x meno x cosa fa? X. Y meno y fa 0, quindi non c'è più. 1 meno alfa meno questo fa più b. E la y è scomparsa. E quindi trovo subito la x. Ah, la riga sotto. Allora, trovata la x, prende una delle equazioni che aveva scritto e al posto di x ci mette quello che ha trovato. Si potrebbe fare lo stesso sistema, però bisogna moltiplicare per 2 e qualcuno perde per 7 e conviene sostituire. Sì? T uguale ad alfa e z uguale a beta. Sì, sì. È casuale quasi, purché il pezzo che rimane abbia rango uguale a quello della macchina. Come casuale le variabili a cui si dà valore arbitrario, purché quello che rimane abbia rango uguale a 2, nel nostro caso. Vabbè, allora ho sostituito, fatti i conti, e mi è venuto xyzt, allora l'x era 1 più beta, sì. L'y è meno 1 meno alfa meno 2 beta, z si chiamava beta, t si chiama alfa, e quindi scritto, diciamo, è come dire 1 meno 1 0 0 più alfa per questo più beta per questo, e quindi come doveva essere è un laterale di un piano, questo è il punto più alfa, beta, questi due, lo spazio generato da questi due che è un piano. Cioè qui è presentato come laterale del nucleo. Come? E perché questo è il piano. Questo è il laterale e la reazione nucleare, che è il suo elemento. Quindi questo è l'elemento e questo è il Kerfi, è lo spazio generato da questi due, che è il nucleo. Quel disegno. Queste sono proposte, queste sono domande su una situazione generale, non concreta. Ho provato a vedere se riuscite a rispondere. Provate a leggere. Allora, questa è la maniera, una delle maniere per risolvere i sistemi lineari. È stata una maniera fatta utilizzando la teoria degli omomorfismi di spazi vettoriali. Quindi si vede subito se il sistema ha soluzioni o no e si capisce con la teoria degli omomorfismi quante soluzioni ci sono e come sono fatte. Ci sono poi altri metodi, per esempio il metodo della riduzione a scalini, che piace di più al calcolatore, piace meno a me perché quello che succede si vede solo alla fine invece di saperlo prima. Comunque voi, l'importante è che impariate a risolvere i sistemi, poi utilizzate il metodo che volete. Allora, questo qui è un metodo in cui uno lavora il sistema, arriva ad una certa situazione in cui legge che cosa è successo, però ha lavorato tanto magari per scoprire che il sistema non ha soluzioni. Allora, poi anche diciamo uno non capisce perché vengono fuori le cose in una certa maniera, mentre insomma col metodo di prima uno ha la teoria degli omomorfismi che giustifica perché è un sistema impossibile che abbia tre soluzioni, insomma, perché devono essere laterali di un nucleo e quindi il nucleo deve essere un sottospazio e non può essere fatto da tre elementi, tutte quelle delle storie. Allora, questo metodo io ve lo dico, cioè se vi piace lo imparate, se non vi piace non imparate, comunque sappiate che c'è, perché poi magari se dovete fare col calcolatore, insomma, sapere che si può fare questa roba. Allora, si basa su questi quattro punti. Allora, se io ho un sistema lineare, non cambio il sistema, quindi non cambio le soluzioni, se faccio un po' dei lavori indicati qui sotto. Allora, intanto scambiando due equazioni. Allora, se io ho un'equazione scritta per prima e invece che per prima la scrivo per terza e quella terza la metto per prima, il sistema non cambia perché sono differenti. Quindi scambiando tra di loro due equazioni il sistema non cambia. Non cambia anche se io moltiplico un'equazione per un numero reale diverso da 0. Se ci ho scritto x più y uguale a 3 e poi mi piace di più scrivere 2x più 2y uguale a 6, è la stessa roba. Se io ho delle equazioni in cui una è multipla di un'altra, cioè se io ho scritto un sistema in cui c'è un'equazione che mi dice che x più y fa 3,
2x più y deve fare 2. Poi ho scritto y più y deve fare 3 e poi ho scritto 2y più 2y uguale a 6. Allora, questa qui è come se non ci fosse, perché non mi dice niente di nuovo rispetto a questo. Se y più y uguale a 3 è chiaro che 2y più 2y fa 6. Quindi posso sopprimere un'equazione quando è ottenuta da un'altra moltiplicando per un elemento. Ancora, un altro lavoro che posso fare senza cambiare è quello di sostituire un'equazione, per esempio questa, con quella che ottengo aggiungendo a questa combinazione lineare dell'altro, cioè caso particolare un'altra moltiplicata per un numero. Cioè, se io adesso invece di scrivere il sistema come ce l'ho, scrivo questa altro sistema. Questo si può fare su qualunque sistema. E perché ne siamo mai su casa? Se sono uno di quelle d'altra non è un sistema di grave, perché il determinante della matrice non è sicuramente diverso di numero, perché se lei ha un'equazione multipla dell'altra, quando fa la matrice, sono una multipla dell'altra, e quindi il determinante non è diverso di numero. Allora, questo lavoro ancora che è questo qui. Allora, invece di scrivere la seconda equazione, io scrivo la seconda più tre volte la prima, cioè faccio questo lavoro. Vediamo in che maniera
si riduce
il sistema a scalini, si dice, cioè il sistema viene fatto in questa maniera, con scalini diciamo di un punto o di due punti o tre punti, insomma secondo come viene, cioè con gradini grandi o gradini piccoli, che vuol dire che io faccio scomparire le incognite da questa parte qua, e quindi se volete nella matrice faccio comparire degli zeri in modo da avere questi gradini, che possono essere lungo 1, lungo 2, lungo 3, eccetera. Allora, vediamo come facciamo, per esempio. Ecco, quando siamo arrivati a una scrittura così del sistema, vedete che le soluzioni si vedono facilmente. Però dobbiamo arrivarci lì. Allora, partiamo da questo. Allora, è ancora scritto con matrice, eccetera. Ancora scriviamo, perché dobbiamo fare dei conti, e quindi non teniamo la riflessione a zeta, mettiamo solo i coefficienti. Ah, cioè quindi è la matrice A con attaccata alla matrice dei termini, la colonna dei termini noti, che separiamo con una riga per capire che quella là è la colonna dei termini noti. Allora, se io devo far venire il gradino qui,
devo far scomparire la x nella seconda equazione. Allora vuol dire che devo far venire 0 nella matrice qui. Come faccio a far venire 0? Lavoro sulle righe con quelle cose che ho detto. Quello che normalmente si fa è sostituire ad una riga questa riga più un numero moltiplicato per un'altra riga. Allora, io voglio tenere 0 qui, al posto della seconda riga faccio la seconda meno due volte la prima. Se io faccio la seconda riga meno due volte la prima, faccio un'operazione che non mi fa cambiare il sistema e che mi fa venire 0 qua. Era quello che già facevamo per la riduzione, per calcolare i ranghi, diciamo, far venire un po' di 0. Allora, questo diventa meno 5 perché devo fare seconda che è meno 1 meno 4 e quindi fa meno 5 e via di seguito. Poi devo far venire anche 0 qui, il gradino lì ci deve essere tutto 0 sotto. Cosa faccio per far venire qui lo 0? Faccio al posto della terza, ci metto terza più la prima, in modo che qui mi viene 0. Allora, ho fatto venire tutti gli zeri qua. Devo fare il gradino, quindi adesso che qui ho fatto venire tutti i zeri, devo far venire 0 sotto qui. Allora, per far venire 0 sotto qui, devo far scomparire questo 2. Allora, utilizzate la seconda, ecco, attenti adesso qui, perché se voi per esempio utilizzate la prima riga in questo momento, quando volete far venire lo 0 qua, vi ricompargono, ecco. Allora, se invece voi utilizzate la seconda, che ha lo 0 lì, non vi è modificato quello 0. Quindi adesso utilizzate la seconda e cercate di far venire 0 qui, conviene fare che il metodo più generale è quello che ho scritto qui. Cioè prendete la terza, più 2 quinti la seconda, e vi viene 0 in questa posizione. E viene questa roba. Se non il calcolatore me ne frega di farlo qui.
Lo fa lui.
Siamo arrivati con gli zeri qua. Quando ho questi zeri adesso non posso più far venire altri zeri perché ormai i gradini qui sono finiti perché le equazioni erano solo 3. Allora riscrivo il sistema. Allora vedete che quando è messo così, qui vedete subito cos'è z, perché nell'ultima equazione mi è arrivata solo la z, quindi z è uguale a 2, adesso tornate in su e trovate tutte le altre variabili. Se z è uguale a 2 adesso lo mettete qui e quindi calcolate quant'è y e poi calcolate quant'è x. In questo caso abbiamo trovato un'unica soluzione. Qui non ci dovete, non sapete di cosa verrà, verrà quello che viene. Questo è stato un sistema con un'unica soluzione. Esercizio potrebbe essere, questo qui adesso risolvetelo col metodo di prima e capite perché viene un'unica soluzione, dove è la stessa. Prendiamo questo. Allora, prendiamo questo, equazione, qui vuole la matrice. Allora, voglio far venire 0 qui e 0 qui. Comincio a far venire 0 qui, cosa faccio? Seconda meno due volte la prima. E mi viene questa. Voglio far venire 0 qui, quindi faccio terza più tre volte la prima. Così qui mi viene 0. Adesso voglio far venire uno 0 qua. Allora uso la seconda che c'ha lo 0 e faccio terza più due volte la seconda e mi viene lo 0. Però è venuto anche 0 qui, tanto che ho fatto i conti. Allora adesso avete tutto lo 0 qui davanti, nella parte con le incognite. No, non la butto via. Perché vi viene 0 sulla parte delle incognite, ma 1 sui termini nostri.
Quindi quando questa la riscrivete vi viene 0x più 0y più 0z uguale a 1, che è impossibile, quindi questo è un sistema impossibile. Incognite e numero dalla parte del termine noto, il sistema è impossibile. Adesso prendiamo questo. Voglio far venire 0 qui, farò seconda meno prima e mi viene questa roba. Basta, non posso più andare avanti perché non ho altre righe. Allora rimane così. E mi è rimasto il gradino lungo qui, perché questo è il gradino di 1, ma questo è un gradino di 2. Quando c'è il gradino lungo, vuol dire che avete delle incognite che possono assumere valori arbitrari. Quindi qui ci mettete z uguale ad alfa, arbitrario, libero, come vi piace, e allora poi ricavate z uguale ad alfa, e quindi da qui ricavate y uguale, e via di seguito. Quindi quando vi compare il gradino lungo dovete mettere i parametri. Diciamo era scontato che ci fossero stati dei parametri perché siccome era da R3 ad R2 il nucleo non poteva essere zero, perché la dimensione dell'immagine al massimo veniva 2 e quindi il nucleo poteva per forza venire almeno 1. E quindi almeno un parametro ci doveva essere, cioè vista con la teoria del... Vabbè, prendiamo quest'altro. Quindi, allora, questo era per dire, quando arrivate al gradino lungo, allora lì dovete mettere l'alfa, il beta e il regio. Seconda di quanti gradini lunghi trovate. Prendiamo questo. Allora, comincio a far venire gli zeri qua. Moltiplico la prima per 2, faccio seconda meno 2 volte la prima, mi viene questo 0, però intanto mi viene anche 0 qua, e vabbè, è lungo il gradino, sì. Allora, questo qui si rischia di cadere, no? Beh, un piano. Questo 3 meno la prima viene 0 qui, viene 0 anche qua. Questo è lungo. E adesso faccio venire lo 0 qui. Cioè qui è venuto il gradino lungo e adesso faccio venire lo 0 qua. Utilizzando la seconda, quindi faccio terza meno 3 volte la prima, la seconda, e mi viene lunghissimo. Qui mi viene tutto un piano. No, un piano. Allora, tutto questo 0, 0 di qua e 0 di là, adesso lo sbatto via.
Ah, ok. Però.
E sono arrivata a questa scrittura, con un lungo qua, lungo 3, questo qui. Allora sono due le incognite che dovete mettere arbitrarie. Quindi l'U e il V le mettiamo, uno alfa e l'altro beta, e ricaviamo la Z. E certo, perché adesso anche questo è lungo, questo è lungo anche lui. E quindi c'è la y pure arbitraria, quindi l'y uguale a gamma, e quindi viene infinito la terza, le soluzioni sono fatte così. Allora, provate a rifare questi sistemi con i metodi di prima e quelli di prima rifateli con il metodo di questo, se lo volete imparare.
se no, insomma, sappiate che c'è sto metodo. Riprendiamo il primo sistema, che era quello che aveva una soluzione unica. E facciamo pure una variante. Allora, questo qui era il primo sistema che avevamo già ridotto a questa forma. Ed era la forma di, avevamo capito che aveva una sola soluzione. L'avevamo fatto con i gradini. E siamo ridotti così. E ci siamo accorti dalla forma che siamo arrivati che c'era un'unica soluzione, perché da qui c'era con la zeta, non c'erano gradini lunghi e quindi, ecco, invece di sostituire come abbiamo fatto noi, perché noi abbiamo trovato la zeta subito e poi abbiamo sostituito le altre e trovato man mano le altre variabili. Ecco. Invece di fare quel lavoro lì della sostituzione, una volta trovata la zeta, si può ancora fare il lavoro risalendo il su e facendo venire gli zeri anche nella parte superiore. Allora, intanto incominciamo a fare un lavoro banale che è quello di dividere la seconda per 5 e la terza per 15. Comincerà a diventare più bello. Adesso faccio venire 0 qui e 0 qui. Facendo prima più terza, quindi viene 0. Facendo seconda meno terza, mi viene pure 0 qua. Adesso faccio venire anche lo 0 qui, facendo prima più due volte la seconda. Adesso divido la seconda per meno 1, cioè praticamente faccio venire 1, 1, 1 sulla diagonale. Questa diciamo è la base canonica, ma diciamo che qui non è che abbia particolare significato. Allora, se il sistema è con un'unica soluzione, questo procedimento si riesce a fare. Nei casi invece in cui il sistema non ha un'unica soluzione o è impossibile, non riesco a fare questo lavoro. Cioè, a fare gli zeri in giù sempre si riesce. A fare gli zeri in su solo quando il sistema ha un'unica soluzione. Quando avete ridotto così, allora adesso qui le soluzioni le vedete subito proprio, perché questa vi dice z uguale a 2, questa vi dice y uguale a meno 1, x uguale a 1. Quindi invece di fare sostituzioni fate venire anche gli zeri dall'altra parte e avete, insomma, non c'è la scala, c'è solo la parte centrale qui e che vi dà subito la soluzione. Beh, il procedimento è sempre quello, Si usa la terza. Cioè, mentre andando in giù si usa la prima e poi si usa la seconda e via di seguito, andando in su si fa il contrario. Si usa la terza, poi la seconda e via di seguito. Allora, questo modo qui di fare per i sistemi che hanno un'unica soluzione, a tanti piace, perché per esempio vi fa trovare la matrice inversa invece che col metodo dell'aggiunta che di solito non piace tanto, in un'altra maniera. Allora, prendiamo la matrice ordine 2 e cominciamo, in cui vabbè l'aggiunta faremo che in fretta a trovarla, ma per capire com'è il procedimento nuovo. Allora, prendo questa matrice di ordine 2 e voglio trovare l'inversa. L'inversa sapete che la trovo solo quando il determinante è diverso da 0. Allora, incomincio a calcolare il determinante, viene diverso da zero, l'alla meno 1 sono sicura che esiste. Allora, dunque, l'alla meno 1, ricordate che è proprietà attiva, aveva la proprietà che quando fate la A per l'alla meno 1, viene da venire la matrice identica. Allora io risolvo questo problema dicendo che la matrice alla meno 1 sarà una matrice incognita, tale però che A per lei dovrà fare la matrice identica. Quindi io metto 4 incognite, con 1, con 2, con 1 e con 2. Quindi questo è il prodotto righe per colonne. Qui manca, insomma, è tale che A per A alla meno 1 è uguale alla matrice identica. E allora questa matrice io la voglio trovare e la chiamo escon 1, escon 2, epsilon 1, epsilon 2. Quindi queste qui sono incognite, faccio il prodotto righe per colonne e mi imposto questo sistema che ha 4 incognite, con 1, con 2, con 1, con 2, 4 equazioni, e io so già che la alla meno 1 esiste ed è unica, e quindi so che questo sistema avrà un'unica soluzione. Lo potrei controllare facendo dei ranghi, però sono sicura, perché io so già con l'altro metodo che di alla meno 1 ne troverò una sola. E sarebbe però un sistema con 4 incognite. Se lo guardate questo sistema però, vedete che ha le prime due equazioni, no, non le prime due, la prima e la terza, che contengono solo la x con 1 e la y con 1, la seconda e la quarta, che contengono solo x con 2 e y 2. Allora, invece di fare un sistema con 4 incognite, io me lo scindo in due sistemi, ciascuno con 2 incognite. Allora, la prima e la terza che contengono solo x con 1 e y con 1, e la seconda e la quarta che contengono solo x con 2 e y 2. Ci siamo? Allora, mi piace di più invece che farne uno con 4 incognite, ne faccio 2, ciascuno con 2. E faccio la riduzione a scalini. Questi saranno sistemi che avranno un'unica soluzione, quindi potrò fare la riduzione a scalini, quella più bella di tutte, cioè quella che mi fa venire la diagonale soltanto. Allora, riduco, faccio la riduzione a scalini, ho scritto la matrice e la matrice di qua. Guardate che i conti per modificarla e farla venire a scalini sono gli stessi sia sul primo che sul secondo sistema, perché cambia la colonna dei termini noti, ma i nuovi scalini li fate venire sulla parte delle variabili e i coefficienti sono gli stessi. Quindi faccio venire lo 0 qua e quindi faccio secondo meno terza, sia su questo che su questo. E c'ho già lo 0 qui, però poi siccome è con un'unica soluzione lo riduco pure a diagonale, facendo venire lo 0 qui, facendo prima più 2 settimi la seconda. Venire lo 0 anche qui. Adesso divido tutto per 7, la seconda, anzi per meno 7, scusate, e mi sono ridotta qui con l'1 e 1 come ho fatto prima. Quando ce l'ho scritta così con l'1 e l'1, io leggo subito che l'is con 1 sarà un settimo, l'y con 1 sarà 3 settimi, l'y con 2 sarà 2 settimi, l'y con 2 sarà meno un settimo. Allora, questa è diventata la colonna seconda della A alla meno 1, questa è la prima colonna della A alla meno 1, perché x con 1 y con 1 è la prima colonna, x con 2 y con 2 è la seconda colonna della A alla meno 1. Allora, quando noi abbiamo scritto la A alla meno 1, l'abbiamo scritta così. Vedi che l'x con 1 y con 1 è la prima colonna della A alla meno 1. L'x con 1 y con 1 li vede già quando lei qui è ridotto qui, guardando questa colonna. L'x con 2 y con 2, che è la seconda colonna della A alla meno 1, li vede già quando è arrivato qui, guardando questa colonna che le è rimasto. Perché così mi sono vedo, perché mi vedo così. Quindi, quando voi avete lavorato le due matrici di ordine 2, arrivate alla parte, diciamo, dei termini noti, in cui nel primo caso avete la prima colonna della A alla meno 1, nella seconda la seconda colonna della A alla meno 1. Sono fratte di e deve venire quella là, certo. Allora, io qui l'ho fatto scrivendo le due matrici. Di solito si mette addirittura una matrice sola con le due colonne, la 1, 0 e la 0, 1, messe già qui, tutte e due insieme. Cioè, invece di fare come ho fatto io qui le due, se le scrive una volta sola, perché i lavori che si fanno sia sulla prima che sulla seconda. Quindi uno scrive questa, la lavora come prima, cioè i lavori da fare sono quelli, ma si trova subito sia la prima colonna che la seconda colonna. Quindi uno lavora questa qui, quando arriva al posto di A alla I, le cose che ha ottenuto sulla vecchia I sono le colonne della A alla meno 1. C'è della gente che preferisce far così a farla. No, allora, diciamo, su quella di ordine 2 non mi sembra che valga la pena, perché c'è, cioè, la formula. Però se la matrice è grossa, sapete che farla aggiunta non è tanto bello, eh. Allora, per esempio, se la A è questa, vabbè, uno fa l'aggiunta e la trova la A alla meno 1. Però cosa può fare allora con questo metodo qui? Questo qui impostato sarebbe un sistema quanto incognite. 9. Quindi, poi invece delle 9 incognite, posso fare 3 sistemi, ciascuno a 3 incognite. E fare le lavorazioni che ho fatto su quella lì. Praticamente la gente cosa fa? Scrive la matrice questa, scrive le 3 colonne di seguito, lavora sulla prima, finché ottiene l'identità sulla prima. Quello che ottiene di qua è la A alla meno 1. Non male. Però uno deve essere un po' allenato a fare, perché da quello che mi sembra di vedervi, ma non ho imparato questo metodo, tanto uso quell'altro, e qui ci vuole un po' di allenamento a far venire gli zeri, perché dovete far venire tutti questi zeri in modo che qui vi rimanga la matrice 1-1-1. Ecco, quindi questa è un'altra maniera per trovare la A alla meno 1, e che deriva da queste.
Però
se grossa la matrice, spesso viene, perché fare l'aggiunta ci sono un sacco di determinanti da fare, quindi di solito si potenzia. Certo.